Okay. Ripeto, sono nati a Bozzi. Incomincio dall'inizio, proprio da Kirchhoff, da come è nata questa idea dei campi. Allora, non vi parlo della legge di Rayleigh-Jeans, se non dopo, quando, perché non esiste nessuna legge di Rayleigh-Jeans, non l'hanno mai lavorata assieme e il cammino di Planck è completamente autonomo. Allora, in genere si racconta, ad esempio Debye nella Nobel Lecture del 36 dice: tutta la cosa è nata con una specie di formula di interpolazione data da Planck. Cioè, in genere si dice che l'ipotesi di Planck nasce più vicino?
Sì, sì.
Allora, l'ipotesi di Planck nasce dall'incapacità delle teorie classiche di spiegare la distribuzione osservata dell'energia nello spettro di corpo nero. Questa è la tesi, parliamo di Rayleigh-Jeans o no, ma è andata proprio così? Ecco, per capire, io apro un attimo una premessa, cioè faccio una premessa sullo stato delle conoscenze prima del 1900, si sente, sul problema della radiazione termica. Allora, un fatto noto è che i corpi scaldati emettono energia radiante. Quando la quantità e la qualità di questa energia dipende solo dalla temperatura, si dice radiazione termica. Questa viene emessa dai solidi e dai liquidi e se la fate incidere su un prisma ottenete uno spettro continuo. Ecco, su questo problema della radiazione termica è stato fondamentale l'intervento di Kirchhoff, che noi conosciamo per le leggi di Kirchhoff, però era un grande teorico, il quale appunto intorno al 1860 fa uno studio sull'emissione e l'assorbimento da parte dei corpi di questa radiazione, però mi rimate contro.
Attenzione,
no, perché si senta meglio.
Non ripeto, vi accontentate.
Così mi vedo che si chiama.
Quello lo posso dire perché mi piace dire. Va bene. Ed è proprio Kirchhoff che introduce la nozione di corpo nero. Vediamo perché la gente si appassiona a questo corpo nero. Allora, i risultati di Kirchhoff tra il 1859 e il 60. Il primo, i corpi che emettono radiazioni di una data lunghezza d'onda sono in grado di assorbire quelle stesse radiazioni. La seconda legge, per raggi di una data lunghezza d'onda, il rapporto tra il potere emissivo, dove il potere emissivo l'ho scritto sotto, è l'energia emessa a una certa lunghezza d'onda per un'unità di area e per unità di tempo, quindi questo, il rapporto tra questo potere emissivo e il potere assorbente, che ho indicato come A di lambda di T, che sarebbe la frazione della radiazione incidente di una data lunghezza d'onda che viene assorbita, cioè il rapporto tra E lambda e A lambda, è lo stesso per tutti i corpi alla stessa temperatura, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma. E di queste leggi Kirchhoff ne dà una deduzione teorica per via termodinamica. Quindi il discorso cos'è? Deve esistere una funzione universale epsilon di lambda, epsilon lambda di T, data da questo rapporto tra il potere emissivo e il potere assorbente. E quindi, essendo una funzione universale, è importante, fondamentale, determinare l'espressione di questa epsilon di lambda, di questa funzione universale. Scrive a Kirchhoff, epsilon lambda non dovrebbe essere complessa. Tutte le funzioni incontrate finora, che sono indipendenti dalla natura dei corpi, sono di struttura semplice. Ci vorranno 40 anni da Kirchhoff a trovare poi la formula di Planck. La terza intervento di Kirchhoff è quello della definizione di corpo nero. Corpo nero è quel corpo capace di assorbire tutte le radiazioni che riceve. Quindi cosa vuol dire? Che A di lambda il potere assorbente uguale a 1. E allora guardate che cosa bella che succede, che la funzione universale cercata essendo a landa di T1, è proprio il potere emissivo del corpo nero. Per questa ragione la gente si appassiona al corpo nero, perché la speranza è quella di individuare questa funzione universale, che è proprio il potere emissivo del corpo nero. Come ho scritto, si capisce quindi l'importanza di questo corpo che ci ha fatto tribolare tutti. Ecco, sul corpo nero vengono fatte misure, in particolare da Tyndall, però le misure che vengono fatte sul potere emissivo totale di questo corpo nero. Sarebbe, per unità di area e unità di tempo, sarebbe l'integrale di questa nostra funzione universale che vogliamo trovare, questa E di lambda, fra 0 e infinito in de lambda. Okay? Da queste misure di Tyndall succede che Stefan nel 1879 trova la legge empirica, che poi si chiamerà legge di Stefan Boltzmann, sigma T alla quarta, con sigma definito. Questa legge di Stefan viene ripresa e confermata da Boltzmann, il quale ne dà una deduzione teorica partendo dai principi della termodinamica e dell'elettromagnetismo, e nasce in questa maniera la cosiddetta legge di Stefan Boltzmann, che tutti conosciamo, la quale ha subito delle verifiche sperimentali meravigliose che ve l'ho messa sulla destra. Questa legge è molto importante perché è il primo passo verso l'individuazione della funzione universale cercata, che sarebbe il mio E di lambda. Questa è una legge integrale, però tentiamoci già. Abbiamo l'integrale che sappiamo che è sigma T alla quarta. Poi sta a noi cercare di capire questo E di lambda come è fatto. Indagini sperimentali a tutto campo e indirizzate a stabilire come la distribuzione dell'energia nello spettro del corpo nero dipenda sia dalla lunghezza d'onda sia dalla temperatura. Le più significative sono le misure di Lummer e Prinsheim, che ti dicono, le vedete qua nel grafico, che la radiazione emessa a una certa, certa temperatura ha un massimo a una certa lunghezza d'onda, e il massimo si sposta verso le lunghezze d'onda più corte al crescere di T. Vedete, questi sono i grafici, no? Da qui, da queste misure, nascono le cosiddette leggi dello spostamento di Wien. Infatti Wien, che è un personaggio fondamentale nella storia del corpo nero, che lavora all'Istituto Fisico Tecnico di Berlino, trova una giustificazione teorica a questo andamento sperimentale, lo vedete, no? La dimostrazione è complicatissima, perché considera una contrazione adiabatica di una sfera perfettamente riflettente, insomma un gran pasticcio. Comunque sta di fatto che Wien arriva alle leggi dello spostamento di Wien, che lui descrive in queste forme: lambda per T uguale costante e lambda su T alla quinta uguale a costante. Io quando avevo studiato mi davano lambda massimo per T uguale costante, una, però originariamente sono equivalenti a queste due. Wien allora fa queste cose, trova queste leggi, e sulla base di queste due leggi che ha trovato e sulla base della legge di Stefan Boltzmann, e introducendo alcune ipotesi ad hoc che sono proprio ad hoc, giunge per via termodinamica a una forma esplicita, la prima, cioè la prima del filone che poi prende Planck, la forma esplicita per la legge del corpo nero, che conteneva, state attenti alle costanti, che conteneva due costanti incognite di valore non specificato. A Wien non gliene può importare nulla di queste costanti, ed è questa espressione che vi ho messo, la 1. Questa legge, ci siamo quasi, quella di Planck, pian pianino ci avviciniamo, questa legge rappresentava in quel momento la migliore approssimazione dei dati sperimentali disponibili. Ok? Bella, una bella legge. Nello stesso anno, 1896, Paschen, che è uno spettroscopista, per via sperimentale ottiene proprio la legge di Wien, e a differenza di Wien determina una delle due costanti, questa C'. Va bene. Ecco, nel 1899 entra in scena Planck con l'obiettivo di derivare rigorosamente la legge di Wien. perché ha scelto proprio questa di Vinci? Ce n'erano tante tirate fuori in quegli anni, perché dava il miglior accordo con i dati sperimentali, cioè una legge che funzionava proprio bene. E per dare una derivazione di questa legge, togliendo quelle ipotesi ad hoc brutte che aveva introdotto Wien, lui parte dal teorema della cavità di Kirchhoff, che aveva sviluppato nel 1859. La radiazione emessa da un corpo nero a una certa temperatura T è uguale alla radiazione termica in equilibrio all'interno di una cavità con pareti perfettamente riflettenti alla stessa temperatura T, indipendentemente dal materiale che forma le pareti o che è eventualmente contenuto nella cavità. A sto punto la furbata di Planck cos'è? È che infila nella cavità dei risonatori indipendenti, tipo gli elettroni, l'oscillatore di Hertz, una carica che oscilla, cosa che non aveva fatto prima. E proprio con questa ipotesi, dato che non inficia la radiazione di corpo nero, riesce ad arrivare alla formula teorica che coincide proprio con quella di Wien, che funziona bene a livello sperimentale. Ecco, perché fa questo? Ecco, l'interesse di Planck per il corpo nero è un grande filosofo, è Planck, una meraviglia. Risale al 1894, quando prende i primi contatti con l'Istituto Tecnico Fisico di Berlino, qui c'è l'immagine, ed è fondamentale l'incontro con due sperimentali che abbiamo già incontrato, che è Lümmer e Prinsheim. Infatti Planck racconta che con le loro misure sullo spettro termico hanno spinto la mia attenzione verso la legge di Kirchhoff e sulla conclusione che la distribuzione normale di energia rappresenta qualche cosa di assoluto, poiché io ho sempre considerato la ricerca dell'assoluto la più alta delle attività scientifiche, mi sono messo attivamente al lavoro. Come si è messa al lavoro? E qui riprendo il discorso delle costanti di Planck introdotto questa mattina. Si mette al lavoro mettendo un punto fermo, cioè la legge del corpo nero è una legge assoluta e di conseguenza deve contenere delle costanti assolute, che poi diventeranno l'H di Planck e la K che la introduce Planck dando il nome poi di Bolzano, poi si è pentito, però la K di Bolzano la introduce Planck. Vabbè, di conseguenza deve contenere delle costanti assolute e la ricerca di queste costanti assolute sarà il filo conduttore di Planck, che lo porterà prima alla legge del 1899 che è uguale a quella di Wien e successivamente quella giusta del 900 che conosciamo anche noi. Ecco, il programma di Planck, adesso vado un minimo nel dettaglio, però poi vi lascio le slide, non c'è un problema. Ecco, si basa su tre assunzioni. Primo, che la legge di distribuzione del corpo nero è una legge universale e quindi deve contenere delle costanti universali, proprio perché è universale. Il numero delle costanti universali quanto deve essere? 2. Perché? Perché lui accetta in piene la legge di Wien che aveva quelle due costanti C grande e C primo, quindi le costanti universali sono 2 e le due costanti universali devono essere contenute nell'espressione dell'entropia del risonatore. Adesso fra un attimo vi dico perché. Allora, questo è il programma, questi tre punti. Il procedimento, lui parte, si ricava dall'elettromagnetismo classico, quella che lui definisce l'equazione fondamentale della teoria elettromagnetica della radiazione, che è la numero 2, che lega la densità di energia contenuta in una cavità che vi ho scritto come U di Ni, uguale 8 pi greco ni quadro su C alla terza, per U grande medio, che è l'energia media dei risonatori. Questo è un punto centrale, questa equazione fondamentale. Ecco, questa è densità di energia. Finora Wien parlava di potere emissivo, come ce la caviamo? Equivalente, perché parlare di potere emissivo e lambda dell'anda è uguale proprio a lambda quadro su 4 pi greco per U di ni in de ni. Quindi parlare di densità di energia o di potere emissivo è uguale. Chiaro finora? Adesso, il problema cos'è? Io voglio ricavarmi Udini, che sarebbe come ricavarmi Edilanda. Cos'è che mi manca? Mi manca l'energia media del risonatore, questa U grande. Ok? Come faccio? Lui dice, l'energia media del risonatore la ricavo da questa relazione termodinamica a volume costante, che è la derivata dell'entropia rispetto alla U, all'energia, uguale a 1 su T, dove S è l'entropia del risonatore. Quindi se io voglio che nella mia U ci siano le due costanti universali, dove devo mettermele queste costanti universali? Nell'espressione dell'entropia. Quindi queste costanti devono essere contenute nell'espressione dell'entropia. E per questa strada, proprio partendo da questa relazione dell'elettromagnetismo, facendosi poi la deriva, a sto punto cos'è il suo problema? È stabilire quanto vale dare una definizione di entropia del risonatore, perché se tu dai la definizione quanto è S, fai S su du, ti ricavi U grande, ritorni a questa espressione e ricavi la densità di energia. Dalle densità di energia passi al potere emissivo del corpo nero, ok? È chiaro? Quindi tutto ruota intorno al fatto di trovare una definizione buona, diciamo così, dell'entropia. E nella prima relazione, derivazione che fa del 99, lui fa una definizione ad hoc dell'entropia, cioè si fa venire le cose, sì. Ed è quella la 5, dove, e questo è il punto centrale, infila due costanti universali che lui chiama A e B. In questa espressione E è la base dei logaritmi naturali. Quindi una volta che lui si fissa la formula, l'espressione dell'entropia, fa quello che abbiamo detto prima, fa ds su du uguale a 1 su t, ricava U che è l'energia media del risonatore, prende l'espressione dell'elettromagnetismo e arriva da Udini, passa al potere emissivo e ti trova proprio la legge di Wien. Con la differenza, ecco, questa sotto è la legge di Wien che vi ho presentato prima con le costanti C e C'. La legge di Planck ha le due costanti, in cui però lui si appassiona A e B, in cui lui adesso cerca di derivarne il valore. Ok? Tutto tranquillo, no? Perché nella S ci ha già messo queste due costanti e se le ritrova nell'espressione del potere emissivo. E appunto Planck si impegna sul valore di queste costanti universali A e B. Come fa? Prende la legge di Stefan Boltzmann, dei risultati di Courbin, li pasticcia, poi prende il valore dell'esponente calcolato da Pasche e alla fine guardate cosa trova. Trova che A è questa quantità e B è proprio H, cioè viene 10 alla meno 27 Hz per secondo. Cioè, e questo dal punto di vista numerico, non come significato, è la prima apparizione di H. Perché sono importanti queste costanti? Ecco, perché c'è questa tendenza di Planck verso la ricerca dell'assoluto, ovvero, come stamattina è stato detto, la completa eliminazione di tutti gli aspetti antropomorfi dei concetti fisici. E secondo Planck l'obiettivo della scienza è l'emancipazione dagli elementi antropomorfi e quindi il completo distacco dell'immagine fisica del mondo dalla individualità della mente che l'ha creata. E questo obiettivo, secondo Planck, si deve ripercuotere anche sulla scelta delle unità di misura. Insomma, bisogna arrivare a un sistema di unità di misura libero da tutti gli aspetti antropomorfi. Scrive, finora le unità dei nostri sistemi usuali sono definite come unità assolute, ma esse in realtà sono troppo legate alle speciali condizioni della nostra attuale civilizzazione sulla Terra. Con queste due nuove costanti, secondo Planck, le cose possono cambiare. E appunto di questo articolo che è pubblicato sugli Annalen der Physik, quindi che era la rivista più importante di quel tempo, a Costanti AB dedica addirittura un paragrafo sulle unità di misura naturale. Scrive: in tutti i sistemi di misura finora adottati, la scelta delle unità è compiuta non in generale per ogni luogo e per ogni tempo, ma essenzialmente in relazione alle esigenze particolari della nostra cultura sulla Terra. Perciò, ad esempio, le unità di lunghezza e di tempo sono state ricavate dalle attuali dimensioni e dall'attuale moto del nostro pianeta. Sarebbe perciò perfettamente immaginabile che a un certo punto, in situazioni mutate, tutti i sistemi di unità di misura finora adottati perdano parzialmente o completamente il loro naturale significato originario. E appunto su queste motivazioni lui propone un nuovo sistema naturale. Da questo punto di vista le sue due costanti A e B hanno un'importanza fondamentale, perché sono considerate costanti universali alla stregua di, ne mancano due le costanti, prende C, che è la velocità della luce, e G, la gravitazione universale. E quindi con queste quattro costanti lui si crea questo sistema di unità di misura naturale. Scrive: non può essere senza interesse notare che con l'aiuto di queste costanti viene data la possibilità di formulare unità di lunghezza, massa, tempo e temperatura, le quali, indipendentemente da particolari corpi o sostanze, mantengono necessariamente il loro significato in tutti i tempi e per tutte le culture, persino extraterrestri o extraumane, e che perciò possono essere considerate come unità di misura naturali. E queste sono le espressioni che, attraverso semplici conti, arriva a queste unità di misura, che è LP in funzione di B, di G, C alla terza, va bene. Ok, ecco cosa succede agli inizi del Novecento. Succede che Ulmer e Plesheim, e successivamente Rubens e Kurbaum, occupandosi sempre del corpo nero, si accorgono con questi nuovi dati sperimentali che c'è una divergenza sistematica dalla legge di Wien per le lunghezze d'onda che tendono all'infinito. Le vedete? Vabbè. Quella tratteggiata sono i dati sperimentali, i nuovi, l'altro invece è la legge di Wien. Allora nel Novecento, del 19 ottobre, Planck propone una nuova formula, diversa da quella di Wien e che lui era riuscito a ricavare, mettendoci un meno 1 al denominatore. E a questo livello dell'ottobre del Novecento lui usa come simbolo le due costanti della legge di Wien, C e C'. A questo punto i punti da chiarire individuati da Planck sono evidenti, e come scrive nella Nobel Lecture del 1920, ovviamente di fronte a questa espressione che è perfetta, è quella giusta, col meno 1 al denominatore, deve ricominciare tutto da capo. E come ricominciare? Comunque, come scrive nella Nobel Lecture del 20, lo stesso giorno in cui formulai la legge cominciai a dedicarmi al compito di rivestirla di un corretto significato fisico. Dopo alcune settimane del più strenuo lavoro della mia vita, la tenebra si alzò e incominciò ad apparirmi un panorama inaspettato. Questo panorama inaspettato sarà descritto poi nell'articolo del dicembre del Novecento e in modo esteso in quello sugli Annali der Physik del 1901, in cui propone la nuova formula di radiazione con le due nuove costanti, H e K. Ecco, come fa a arrivarci alla formula giusta? La soluzione la trova, dice, seguendo la strada di Boltzmann, e la segue proprio nella scelta della definizione di entropia. Allora, Boltzmann nel 1877 aveva trovato per una mole di gas ideale monoatomico, gas ideale, questa espressione 10 dell'entropia, in cui appunto B è la probabilità termodinamica dello stato considerato e K è l'energia cinetica della molecola e Q è il calore. Planck cosa fa? Prende questa espressione che era nata per un gas ideale e la generalizza a un insieme di risonatori e la scrive nella formula che noi diciamo la formula di Boltzmann. S uguale K log B più costante, dove K è una nuova costante universale non legata a priori alle proprietà del gas, che lui la generalizza. E questa è proprio la prima apparizione della formula di Boltzmann, con la costante K di Boltzmann. A sto punto allora ha scelto quanto vale l'entropia, perché abbiamo detto che il ragionamento di Planck è quello, dobbiamo da S poi facciamo da S su D uguale a 1 su T, poi prendiamo l'equazione dell'elettromagnetismo. Allora, a sto punto cosa fa? Considera un insieme di n grandi risonatori con la stessa frequenza e la stessa energia e in equilibrio termico. Quindi l'energia totale U di n è uguale a numero dei risonatori per U, n per U. L'entropia totale cosa sarà? Sn sarà il numero dei risonatori per l'entropia di ogni risonatore. Adesso lui deve ricavarsi questa Sn usando la formula che ha ricavato prima, cioè S uguale K log B. Quindi adesso gli rimane di calcolare B. Che cos'è B? È la probabilità che agli n risonatori sia globalmente attribuita l'energia U di n. E lui fa l'assunzione che B sia il numero totale di complessioni, dove è il concetto introdotto da Boltzmann, dove le complessioni sono i modi possibili di distribuire l'energia totale U di n tra gli n risonatori. Ok? Per fare quest'operazione, U di n per forza deve essere fatto da un numero finito, P lui mette, di parti uguali e finite. E ogni parte di questa energia lui la chiama elemento di energia epsilon. Quindi U di n sarà P per epsilon. U di n, che era n per U, che era l'energia totale associata a questi n risonatori, viene P per epsilon. Scrive Planck, e qui è il punto centrale della quantizzazione. Se U di n viene considerata come una grandezza divisibile illimitatamente, allora la ripartizione sugli oscillatori è possibile in infiniti modi. Noi però, e questo è il punto più importante di tutto il calcolo, consideriamo U di n come composto da un numero del tutto determinato di parti uguali e finite, epsilon, che è l'elemento di energia. Ecco, ed ha anche un esempio di complessione. Questo è il primo esempio di quantizzazione dell'energia, diciamo, del Novecento. Allora, suppone di avere 10 risonatori e che P sia 100. Questo è un modo, ad esempio, di fare questa distribuzione. Il primo sulla linea di sopra c'è il numero del risonatore, sotto il numero di quanti di energia associato a ogni risonatore. Ad esempio, al primo gliene do 7, al secondo 38, al terzo 11, e così via. Usando il calcolo combinatorio per calcolarsi B più un insieme di conti, lui arriva a questa espressione 15, abbiamo quasi finito, dell'entropia, cioè S uguale K log B, ovvero K, che è la mia costante che ho introdotto prima, per 1 più U su epsilon, che era il quanto di energia, log 1 più U su epsilon meno, ok, appunto, dove K è la nuova costante universale. E in questa maniera la presenza di una delle due costanti universali è garantita. Ci manca la seconda. Ecco, questa espressione dell'entropia lui la scrive, dice, posso metterla in una forma S uguale K per funzione di U su epsilon, dove epsilon è il mio quanto di energia. Ora, era successo nell'ottobre del 1900 che si accorge Planck che le leggi di spostamento portano alla seguente dipendenza dell'entropia, cioè che l'entropia è funzione di U su ni. Se voi allora abbiamo due condizioni per l'entropia, ovvero quella di sopra, che è funzione di U su epsilon, oppure è funzione di U su ni. Voglio che entrambe siano verificate, e allora cosa dice? Pone che epsilon, l'elemento di energia, è proporzionale alla frequenza, giusto? se voglio che tutte e due siano verificate. E la costante di proporzionalità è una nuova costante universale che sarebbe, che lui chiama H, cioè il suo quanto di energia mi diventa HN. E in questa maniera H entra per la prima volta in fisica. Una volta quindi che ha preso al posto di epsilon HN, lo va a mettere nell'espressione dell'entropia, prende lo stesso procedimento del 1899, arriva alla famosa legge che è la 18, che è la legge di Planck, in cui abbiamo queste due costanti. Come ultimo passo calcola queste costanti universali K e H, seguendo la stessa procedura che aveva seguito nel 99, arriva ad H, che è equivalente alla mia B che ho trovato nel 99, e K, che è dato dal rapporto fra A e B introdotte sempre nel 99. Quindi succede che mentre nel 1899 A e B erano due costanti universali, sempre universali sono state, introdotte ad occhio nella definizione dell'entropia del risonatore, nel 1900 H e K hanno un preciso significato fisico. Cioè H è la costante universale che caratterizza l'elemento d'energia e garantisce che l'energia è proporzionale alla frequenza, concetto che è fondamentalmente incompatibile con la fisica classica, no? Che l'energia sia proporzionale alla frequenza. E K è un'altra costante universale che assicura che l'entropia di uno stato sia proporzionale alla sua probabilità. E come tale, appunto, queste due costanti universali entrano nella storia della fisica. E la questione del sistema di unità di misura naturali viene ripreso da Planck nel 1906 in un libro dedicato appunto alla radiazione termica, e un paragrafo, il paragrafo 159, è dedicato all'unità di misura naturali, e in questo paragrafo viene riproposto con le stesse motivazioni, addirittura con le stesse parole, il sistema del 1899 con H in sostituzione di B e K su H in sostituzione di A. Questo sistema naturale verrà riproposto anche in tutte le successive edizioni del libro, che sono state tante, come a sottolineare l'importanza rivestita per Planck dalla ricerca di queste costanti naturali. E che fine ha fatto il sistema di unità di misura naturale? Lo troviamo adesso, come è stato detto stamattina, nella fisica delle alte energie, in cosmologia, hanno un nuovo significato, però hanno il nome storicamente corretto di valori di Planck. Cioè c'è una ragione perché vengono chiamati valori di Planck, perché è stato Planck che l'ha introdotto per primo. Conclusione dell'articolo di Planck del Novecento, ritorno adesso ad alcune considerazioni alla questione, sulla questione della necessità della deduzione d'A. Che l'elemento di energia supposto per una specie di risonatori debba essere proporzionale alla frequenza si lascia arguire immediatamente dall'importantissima così legge dello spostamento di Wien, che abbiamo visto che era funzione di U su N, l'entropia, però lui aveva dovuto imporre anche che l'entropia fosse K per funzione di U su Epsilon. La relazione tra U, che è la densità di energia, e l'energia media del risonatore è una delle equazioni fondamentali della teoria elettromagnetica della radiazione. Per il resto tutta la deduzione si basa sulla sola proposizione che l'entropia di un sistema di risonatori con una data energia è proporzionale al logaritmo del numero totale delle compressioni possibili con questa energia. Va detto che il problema di dedurre in modo rigoroso la legge di Planck verrà dibattuto per tutti i primi 20 anni del Novecento e verrà risolto soltanto nel luglio del 24 da Bose, con l'accettazione dell'ipotesi dei quanti di luce di Einstein e con l'idea di considerare la radiazione di corpo nero un gas di fotoni dotati di una propria quantità di moto e obbedienti a questa nuova statistica che è la statistica di Bose-Einstein. Fino al 1924 né i fotoni vengono accettati e neanche si riesce a ottenere la legge di Planck. Comunque va detto che subito, torniamo al Novecento, 1901, La portata innovativa di questo quanto di energia non viene subito colta. L'introduzione di epsilon uguale h nu viene interpretato come un espediente metodologico senza significato fisico. Comunque la formula di Planck funziona, funziona benissimo e viene subito usata come formula empirica. Però va detto che anche nell'ambito della trattazione di Planck gli elementi di energia erano applicati soltanto al meccanismo che regola l'interazione tra radiazione e materia, cioè è l'oscillatore materiale di frequenza ni che emette oppure assorbe energia in multipli interi di h nu, ma durante la sua propagazione l'energia è continua. La situazione cambia drasticamente nel 1905 con l'intervento di Einstein col famoso articolo Un punto di vista euristico relativo alla generazione e alla trasformazione della luce, quello che ricordiamo come l'articolo sull'effetto fotoelettrico. In cui questo articolo Einstein propone di considerare, queste sono parole di Einstein, la luce composta da un insieme di particelle di energia indipendenti che si comportano come le particelle di un gas. Insomma, questa proposta di Einstein è una sorta di revival e modernizzazione della teoria corpuscolare della luce e spiega fenomeni inspiegabili dalle teorie classiche, e qui sta, secondo Einstein, la potenza della nuova ipotesi, cioè la facilità nel render conto di un insieme di fenomeni tra cui l'effetto fotoelettrico difficilmente rientrabili nella teoria ondulatoria della luce. Da dove nasce questa posizione estrema e ancor meno accettabile di quella di Planck? Perché un conto dire, vabbè, abbiamo questi quanti, emissione, assorbimento, un conto che questi quanti viaggiano indivisibili nello spazio. Non è uno sviluppo della teoria di Planck. Anche se Einstein conosce la teoria di Planck, non ne condivide la derivazione, infatti nel 1906 ne fa una serie di critiche, ne fa anche una nuova derivazione. Soltanto lui, riguardo alla teoria di Planck, dice: è impossibile inquadrare la radiazione di corpo nero nella teoria di Max. E addirittura Einstein usa un simbolismo diverso, non usa h nu. Infatti là su l'ho messo tra parentesi questo h nu, perché vedrete che lui non arriva a h, però non lo esprime in questa maniera. Ecco, questa trattazione di Einstein ha i precedenti nei suoi studi di termodinamica e di meccanica statistica. Comunque, il punto di partenza di Einstein è il preoccupante dualismo nelle basi della fisica, particella campo, discreto continuo, ovvero, scrive, questo è l'inizio dell'articolo del 5, tra le descrizioni che i fisici si sono formati dei gas e di altri corpi ponderabili e la teoria di Maxwell dei processi elettromagnetici del cosiddetto spazio vuoto, vi è una profonda differenza formale. Mentre infatti lo stato di un corpo si considera completamente determinato dalla posizione e dalla velocità di un numero finito, anche se grandissimo, di atomi e di elettroni, per la determinazione dello stato elettromagnetico di uno spazio si utilizzano funzioni spaziali continue, sicché a definire compiutamente un tale stato non può essere considerato sufficiente un numero finito di grandezze. Secondo la teoria di Maxwell, in tutti i fenomeni puramente elettromagnetici e quindi anche nel caso della luce, l'energia deve essere concepita come una funzione spaziale continua, mentre l'energia di un corpo ponderabile deve essere rappresentata come una somma estesa agli atomi e agli elettroni. Cioè, vedete, da un lato l'elettromagnetismo che prevede una cosa e dall'altra l'altra cosa. E di fronte a questa profonda differenza formale, per superarla cosa si deve fare? E lui propone di adottare una rappresentazione discontinua dell'energia, quella che andava bene per gli atomi e gli elettroni, anche per la luce. E scrive: è concepibile che una teoria della luce basata su funzioni spaziali continue porti a contraddizioni con l'esperienza se la si applica ai fenomeni della generazione e della trasformazione della luce. A me sembra in effetti che le osservazioni su certe classi di fenomeni concernenti la generazione e la trasformazione della luce appaiono più comprensibili nell'ipotesi di una distribuzione spaziale discontinua dell'energia luminosa. Secondo l'ipotesi che sarà qui considerata, quando un raggio luminoso uscente da un punto si propaga, l'energia non si distribuisce in modo continuo in uno spazio via via più grande. Essa consiste in un numero finito di quanti di energia localizzati nello spazio, che si muovono senza essere divisi e che possono essere emessi o assorbiti solo nella loro interezza. Come è giunto a questa posizione? Dice Einstein. Nel seguito esporrò il ragionamento e citerò i fatti che mi hanno condotto su questa strada. Il ragionamento, anche lui, parte dal concetto chiave della termodinamica, che è l'entropia. E brevemente calcola la variazione di entropia di una radiazione monocromatica che obbedisce alla legge di Wien, che cambia, non quella di Planck, è quella di Wien, che cambia da un dato volume a un altro volume. Poi calcola la variazione di entropia di un gas ideale formato da n particelle che cambia tra gli stessi volumi e trova che la variazione di entropia della radiazione ha la stessa dipendenza dal volume come la variazione di entropia di un gas ideale. Conclusione di Einstein è: la radiazione monocromatica si comporta da un punto di vista termodinamico come se consistesse di quanti di energia tra loro indipendenti di grandezza, non ci mette H nu, bensì R su N per beta ni. E proprio, adesso in un'altra slide ve l'ho fatto vedere, che R su N per beta è proprio H. Questo è il ragionamento in dettaglio, non so l'ora.
Poi un altro quarto d'ora, 20 minuti.
Vi lascio le slide, il ragionamento in dettaglio.
Sì.
Ma è bello, è una pazzia. Se pensate che gli hanno pubblicato questo articolo, è allucinante secondo me. I miei studenti, quando ho il corso di storia, mi guardano, dico giuro che è vero, e gli do anche le fotocopie dell'originale. Va bene, e vedete, ok, qui è il discorso. La coincidenza fra le costanti, di nuovo, se poi vi leggete questo, vi trovate che questa roba, R è la costante del gas, è nel numero di Avogadro, per beta è proprio H. Ecco, quanto seriamente si deve prendere questa conclusione, che è proprio il comportamento analogo di un gas con una radiazione? Lui dice: la radiazione monocromatica, appunto la sua conclusione, la radiazione monocromatica si comporta da un punto di vista termodinamico come se consistesse di quanti di energia tra loro indipendenti di grandezza R su N ni beta. Sono i fatti a dirlo. Perché dobbiamo prendere sul serio? Perché è la facilità nel render conto di tre fenomeni inspiegabili dalle teorie classiche. È proprio la potenza dell'idea. Da un lato la legge di Stokes, che è la fotoluminescenza, l'effetto fotoelettrico e la ionizzazione di un gas da luce ultravioletta. Quello più famoso è l'effetto fotoelettrico, per il quale ha preso anche il Nobel. Infatti nel 22 viene premiato, per l'anno 21, per i suoi servizi alla fisica teorica e specialmente per la sua scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico. Ecco, qui l'effetto fotoelettrico io lo lascerei perdere. Sapete allora che la luce ultravioletta non solo provoca l'emissione di una carica negativa da una lastra negativa, ma causa anche l'espulsione di una carica negativa da una lastra neutra. Vabbè, l'effetto fotoelettrico viene studiato alla fine dell'Ottocento e ci sono, alla fine, con la scoperta dell'elettrone, si scopre che i portatori di questa carica non sono altro che gli elettroni. Cioè che la luce ultravioletta provoca l'emissione di elettroni da parte di una lastra illuminata. Inizio del Novecento, fin qua ci siamo. Classicamente va bene, la luce fa emettere questi elettroni. Succede però che all'inizio del Novecento si hanno nuovi risultati. In particolare Leonard dimostra che l'emissione di elettroni avviene soltanto a una frequenza della luce che supera un certo valore minimo ni zero. Poi c'è Landenburg nel 1903 che scopre che l'energia dei fotoelettroni è indipendente dall'intensità della luce incidente, ma è proporzionale alla frequenza della luce incidente. Queste sono gravi difficoltà per la teoria di Maxwell, perché la teoria ondulatoria della luce richiede che l'energia trasportata sia legata all'intensità della radiazione, non alla frequenza. La soluzione la dà Einstein con l'ipotesi che la luce incidente è concentrata in quanti indipendenti. Allora, con questa ipotesi lui dice: assumiamo che l'energia del quanto incidente sia assorbita del tutto o in parte dall'elettrone della lamina e venga trasformata in energia cinetica dell'elettrone. Allora, la massima energia cinetica ce l'ho con la cessione dell'intera energia del quanto. Poiché l'energia del quanto dipende dalla frequenza della luce, H nu, e non dall'intensità, si capisce che è la frequenza della luce e non la sua intensità a determinare l'energia degli elettroni emessi. È tutto chiaro questo. Quando è che abbiamo la massima energia cinetica dell'elettrone? La massima energia cinetica sarà un mezzo m vm al quadrato, sarà data dal valore del quanto H nu, sarebbe, continua sempre con questa R beta su N che sarebbe H per μ, meno P, dove P è il lavoro di estrazione dell'elettrone dal metallo. Quindi l'equazione H nu meno P, da questa equazione si capisce innanzitutto l'esistenza di una frequenza di soglia per l'emissione, cioè l'emissione si ha quando H nu è maggiore di P, quindi quando ni è maggiore di P su H, però se scriviamo P come H ni, si ottiene che ni è maggiore di ns. E poi si capisce anche la dipendenza dell'energia dell'elettrone dalla frequenza e non dall'intensità della luce incidente. Cioè il ragionamento di Planck ti porta a un discorso pulito, pulitissimo. Come si misura la massima energia degli elettroni? Qui sempre Lehner. Comunque, alla fine arriva alla formula, quella famosa, io devo tagliare perché chiaramente, la forma, l'equazione di Einstein, che sarebbe V0E, che è il potenziale applicato e la carica per HN meno P. Va bene, voglio arrivare un secondo. Ecco, ho visto che nei laboratori avete la verifica, anche la determinazione di H, giusto? Questa, la legge di Einstein verrà appunto verificata da Millikan nel 1916. Ecco, adesso facciamo, succede, 1905 Einstein, 1906-1907 importanti sviluppi delle ipotesi quantistiche. Einstein fa la teoria dei calori specifici dei solidi e riesce finalmente a spiegare la legge di Dulong-Petit, che era inspiegabile classicamente. E poi Planck pubblica un volume sull'irraggiamento termico in cui pubblicizza H. Quindi nell'ambito della fisica tedesca si ha la consapevolezza che i quanti di energia sono diversi da un'ipotesi ad hoc e si hanno le prime reazioni. C'è chi studia le incoerenze e i limiti di questa ipotesi dei quanti, chi accetta l'ipotesi dei quanti ma cerca di ricondurli alle teorie classiche, ci sono poi dei tentativi di applicazioni in vecchi e nuovi campi, effetto fotoelettrico, emissione dei raggi X per Bernstein, conducibilità a basse temperature e suscettibilità magnetica, poi ci sono i tentativi di formulare una teoria quantistica più coerente, più profonda. Poi si ci chiede, ma la quantizzazione dell'energia nei soli fenomeni di emissione e anche di assorbimento, H la devo spiegare con meccanismi ancora sconosciuti, oppure implica una quantizzazione dell'azione? Poi esistono i quanti di luce, nessuno ci crede. Esiste la quantizzazione solo per i fenomeni elastici, cioè è possibile una sua generalizzazione a classi più ampie? Succede che tutto questo dibattito in evoluzione nell'ambito della fisica tedesca porta a un momento importantissimo, che è il primo congresso Solvay del 1911, che è stato organizzato proprio per porre a confronto le diverse interpretazioni ed eventualmente sulle ipotesi quantistiche ed eventualmente scegliere la più accettabile. Lorentz fa il discorso di apertura: in primo luogo dovremmo renderci chiaramente conto delle imperfezioni delle vecchie teorie. Lo leggo perché era un vecchietto Lorentz, quello delle trasformate di Lorentz, no? Cioè in genere di fronte alle ipotesi nuove ti aspetti un giovane, invece aveva quasi 60 anni. In primo luogo dovremmo renderci chiaramente conto delle imperfezioni delle vecchie teorie. A quei tempi 60 anni erano vecchissimi, adesso giovanissimi. Successivamente esamineremo le diverse formulazioni che sono, pensate che Heisenberg ha fatto tutto a 22 anni, cioè erano tempi in cui... Invece Lorenz è uno che si batte per queste ipotesi, non crede al fotone manco niente. Successivamente esamineremo le diverse formulazioni che sono state avanzate per il concetto di elemento di energia, occupandoci al tempo stesso sia delle esposizioni prudenti e sistematiche, sia degli arditi colpi di mano che talvolta sono stati tentati. Ci sforzeremo di distinguere l'accessorio dall'essenziale e tenteremo di formarci un'idea la più precisa possibile sulla necessità e sul grado di probabilità delle ipotesi proposte. Infine ci ripeteremo molto felici se ci saremo avvicinati un poco alla meccanica futura. Questi sono i partecipanti. Insomma, da questo congresso esce l'idea che non è più possibile rinunciare ad H o considerare la teoria dei quanti un artificio matematico. Vabbè, ci sono tante. Insomma, è necessario formulare una nuova meccanica. Einstein dice, insomma, succede che nel 1911 si è creato un nuovo clima culturale. Il congresso Solvay ha rappresentato un punto di arrivo e anche un punto di partenza per lo sviluppo delle ipotesi quantistiche. Un punto di arrivo perché evidenzia l'indubitabile necessità e validità di una teoria fondata su H. E il punto di partenza perché fa nascere l'esigenza comune di trovare per le teorie quantistiche una nuova formulazione più rigorosa e più coerente. E poi fa un'altra cosa di fondamentalissimo. Allarga i confini delle teorie quantistiche. Cioè fa conoscere la possibilità di applicazione e le conseguenze, i limiti ai fisici non tedeschi e ne favorisce la fusione delle teorie quantistiche con campi di ricerca fin da allora estranei alla fisica classica, quali la costituzione interna dell'atomo. Cioè, come è noto, il problema del come è fatto l'atomo nasce con la scoperta nel 97 dell'elettrone, prima non si pone. E questo problema della costituzione dell'atomo viene sviluppato essenzialmente in Inghilterra, essenzialmente intorno al programma di Thomson e a quello di Rutherford, e sfocerà nel 1904 nel modello di Thomson, che era un modello serissimo, guai chiamarlo il modello a panettone, a plum cake, perché era sofisticatissimo, riusciva a spiegare un sacco di proprietà. I chimici lo dico perché siamo tutti fisici, l'hanno usato fino al 20, quando facevano tutto con il modello di Thomson. Va bene, parallelamente c'è il modello, il programma di Rutherford, esperimenti di scattering di Geiger e Masler, l'idea che l'atomo deve essere costituito, deve esserci un campo elettrico intenso, e l'idea del nucleo. Questo nasce nel 1911. L'idea del nucleo era già stata introdotta da Nagaoka nel 1904. Dice, io faccio l'ipotesi del modello planetario, no? La carica positiva è come un sole. Questo modello nel 1904 non viene assolutamente, l'ha dimostrato stamattina, non viene assolutamente accettato perché è instabile, cioè l'elettrone ruota, perde energia, collassa. Quindi il modello non viene preso in considerazione. Rutherford nel 1911, proprio per l'idea di introdurre campi elettrici intensissimi all'interno dell'atomo in grado di spiegare gli esperimenti di scattering di Geiger e Masler, fa l'ipotesi del nucleo. Infatti, facendo l'ipotesi del nucleo, i campi elettrici diventano fortissimi all'interno dell'atomo. Comunque è un atomo, come era instabile l'atomo di Nagaoka nel 1904, è instabile l'atomo di Rutherford nel 1911, e scrive Rutherford. Riguardo al problema della stabilità, lo considero un problema marginale. E scrive, a questo stadio della teoria non è necessario prendere in esame la questione della stabilità, in quanto essa dipenderà ovviamente dalla struttura interna all'atomo e al moto delle sue parti. Perché? perché ha un tale atteggiamento Rutherford nel 1911? Perché proprio siamo nel 1911. Ormai le ipotesi quantistiche si sono affermate, Rutherford era uno dei partecipanti al congresso Solvay, e si sta facendo strada l'idea che a livello atomico e subatomico la fisica classica non funziona. Quindi per il modello a nucleo esistono ormai nel 1911 nuove chiavi interpretative al cui interno la sua instabilità prevista dalla fisica classica potrebbe trovare una soluzione. Pertanto la posizione di Rutherford è più che giustificata. Non a caso la soluzione verrà trovata da Bohr nel 1913 nell'ambito delle nuove ipotesi quantistiche, e nell'ambito di queste nuove ipotesi quantistiche con i tre postulati riesce a garantire la stabilità dell'atomo e a spiegare le serie spettrali. Io avrei un sacco di cose da farvi ancora, ve le do. Va bene, io mi fermerei, cosa dici?
Grazie.
Anche perché non ne potrete più.
Ricordo a tutti che i materiali saranno disponibili con un po' di pazienza dopo la fine della scuola, no, ovviamente. E quindi vi sollecito ad avere quel minimo di pazienza necessaria in questo caso, insomma. A questo punto do la parola a Luigi Brasino, che non vedo. Ah no, è là.
Grazie Mario. Io volevo chiedere scusa di qualche disguido che può capitare, però devo dire che se da una parte siamo molto contenti per il fatto che siete tanti, questo ha creato qualche problema di tipo logistico, quindi soprattutto non siamo potuti andare nella scuola presso la quale avevamo già fissato l'impegno, perché la scuola non aveva un'aula così ampia da poter accogliere tutti. Quindi chiedo scusa se c'è qualche disguido, ma adesso da domani spero che tutto si vada tranquillo.